Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate.
E un buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono le 10 e 19 minuti in questo istante di oggi, lunedì 6 aprile, lunedì dell'Angelo, seconda festa pasquale, che viene dedicata, riservata generalmente alle prime escursioni fuori porta, come si dice, no? Cioè andiamo fuori, stiamo fra gli amici, parenti, andiamo fuori dalla nostra routine quotidiana, poi magari domani riprenderemo il lavoro di sempre. Ecco, questo è un po' il tran tran. Allora, io vi ringrazio di essere magari qui con me anche in questa giornata di Pasquetta. Saremo insieme, vedremo come evolverà questa trasmissione del mattino, perché poi semmai vi lascio in compagnia della musica, e forse sarebbe la cosa magari in questa giornata più logica, più naturale. Perché ogni tanto bisogna pure prendersi un pochettino di staccare un pochettino, come si suol dire, la spina, ma non perché pesi in modo particolare, ma perché la routine è deleteria, cioè nel senso diventa appunto routine, quindi non odi neanche e non assapori neanche il desiderio sia di riprendere, perché uno dice mi concedo 2 o 3 giorni, ma serve per ricaricarsi, nel senso dare senso e idee nuove a quello che fai quotidianamente, perché almeno a me capita così, e a voi magari può essere invece un motivo per dire ci stacchiamo per un attimo da questa radio assillante sotto certi aspetti, perché è tutto un filo diretto, è tutto un'intervista e qualche linea musicale, e godiamoci magari, non so, un relax sul divano di casa, senza radio, senza televisione, senza nulla, magari, chissà, questo è il mio desiderio, magari con un libro in mano, e come ho fatto questa mattina, di prima mattina, intanto è inutile dire mi attardo a letto da cosa, intanto ormai l'orologio che ci abbiamo dentro suona a quell'ora, sia che vuoi dormire che no, e allora è tutto un agitarsi sul letto, no, mi alzo, non mi alzo, mi alzo, ma oggi è festa, lasciamoci, no, vabbè, sta di fatto che io invito tutti coloro che invece hanno la capacità di farsi delle lunghe dormite, dice a festa mi alza alle 11, e se alzano alle 11 si alzano alle 11. Allora vediamo di dare un'occhiata a quello che ci dicono oggi i nostri siti web, perché questo ci serve per fare una somma un po' delle notizie che possiamo in qualche maniera trovare appunto sui nostri siti web, e precisamente abbiamo qui è un casino. Abbiamo un sito che c'era una pagina vecchia del 2022, dice come è scappata fuori questa di pagina. Invece io mi interessava sapere le ultime novità, le ultime notizie che abbiamo inserito all'interno di questa nostra pagina di informazione quotidiana, che è il sito di Radio R. Intanto domani ci sarà alle 15 una conferenza stampa, la citiamo subito. Domani alle 15 presso il bar e bistrò di Piazza Leopardi ci sarà una conferenza stampa per la presentazione del CDA proposto da Pizzirusso e dai suoi colleghi che appunto concorrono all'assemblea, e quindi alle votazioni del 18 aprile prossimo, assemblea che si svolgerà al centro fiere di Villa Potenza. Quindi dopo la conferenza stampa stampa di Gabriele Brandoni, che ha presentato la sua squadra presso l'albergo La Ginestra al Bar Bistrò di Piazza Leopardi. Sarà la volta appunto domani alle 15 della squadra che appoggia Pizzirusso alla presidenza della BCC. Pizzirusso è l'attuale comunque presidente della BCC, quindi presidente uscente. Detto questo, abbiamo la questione, quindi ci interessiamo anche del chiostro di Sant'Agostino, dove continuano incessanti, imperterriti ormai da 15 anni se non più, la presenza di quei supporti in ferro del colonnato del chiostro di Sant'Agostino, che dovevano rimanere lì per un anno almeno, questo era quanto era stato assicurato anche alla sovrintendenza. Invece sono più di 15 anni che sono in quella posizione e nessuno finora si è degnato, tantomeno le passate amministrazioni, quelle per 10 anni rette da Fiordomo e 5 anni rette da Bravi, di poter fare quell'operazione che era stata annunciata, cioè di consolidare il colonnato attraverso dei supporti interni alle stesse colonne e togliere quello che è stato invece questa costruzione abnorme, antituristica, perché uno non può fare una fotografia al chiostro di Sant'Agostino con questi supporti in acciaio che poi non supportano niente, sono messi lì soltanto per puro elemento estetico fra virgolette, perché è un obbrobrio, uno scandalo, ma che serviva naturalmente alla sovrintendenza a dare il nulla osta per la sua installazione, visto che era per una questione di sicurezza, che di sicurezza non aveva nulla. E quindi si attende ora che invece qualcuno li potesse magari togliere quelle colonne in ferro, quegli archi in ferro, perché non servono a nulla, è il simbolo dell'anticultura, proprio dell'anti tutela del patrimonio artistico monumentale di Recanati. Detto questo, andiamo purtroppo a una notizia invece cronaca che ci giunge da Monte Marciano attraverso il sito di Cronache di Ancona. Monte Marciano, infatti, c'è stata una tragedia proprio nel giorno di ieri, il giorno di Pasqua, dove un giovane ciclista è morto dopo essere stato soccorso e rianimato in strada per poi essere trasferito d'urgenza al pronto soccorso di Torrette. È successo nella mattinata quando il ragazzo Giulio Fiorentini, 18enne di Falconara, è stato visto cadere improvvisamente a terra mentre era in sella alla sua mountain bike con il caschetto in testa nei pressi del sottopasso tra la Monte Edison e la Marinella, lungo il tratto tra il mare e la linea ferroviaria nel comune di Monte Marciano. Immediatamente, nel vederlo privo di sensi, è stato chiamato il 112. Sul lungomare ai Cappellini sono tempestivamente intervenuti i carabinieri del Norme di Senigallia, i vigili del fuoco di Ancona, l'automedica e l'ambulanza della Croce Gialla di Falconara. In una manciata di minuti il 18enne è stato soccorso, trovandosi in arresto cardiaco, è stato subito rianimato dal personale medico, infermieristico e sanitario, per poi venire successivamente trasferito con un codice di massima gravità al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Il giovane ciclista sarebbe stato colto da un malore alle 10.30 mentre si trovava a pedalare, sembrerebbe lungo la spiaggia di Ghiaia, dopo averla presa dalla rocca. Il ragazzo, uno sportivo, era uscito per fare un giro la domenica di Pasqua, approfittando della bella giornata. Tante le persone che hanno assistito ai soccorsi e che in quel momento si trovavano al mare. Grazie a ciò l'allarme al 112 è stato dato in maniera tempestiva, trattandosi infatti di una zona normalmente non troppo trafficata in altri giornali. Sul corpo del giovane, per far completa chiarezza circa l'accaduto, verrà effettuata l'autopsia. Io spero che appunto venga fatta in maniera questa autopsia che possa essere soddisfacente e chiara a tutti, nel senso che possa chiarire l'effettiva causa di questo malore improvviso. Quanti malori improvvisi ai giovani, veramente è una cosa da non crederci, da non crederci. Andiamo a dare un'occhiata adesso ad altre notizie, sempre su Cronache di Ancona, sempre su Cronache di Ancona, andiamo a vedere che cosa possiamo trovare, perché c'è anche un lutto, addio a Valeria Dentamaro, la penna che ha raccontato Osimo, questo quanto apprendiamo da queste ultime ore. Osimo e il giornalismo perdono una grande donna, una grande professionista e una grande penna. È venuta a mancare Valeria Dentamaro, insieme al compagno giornalista Stefano Rizzi, scomparso nel dicembre 2024. Nel 1996 fondò la rivista La Meridiana, lavorò prima in radio, poi alla Gazzetta di Ancona, quindi come cronista di tutta la zona sud di Ancona, al resto del Carlino. A ricordarla la sindaca di Osimo, Michela Glorio. Osimo perde una persona, dice, speciale, che amava il suo lavoro, la sua famiglia, la sua città, ha detto la prima cittadina. La Pasqua si è fatta improvvisamente triste, la notizia che mi è giunta della scomparsa di Valeria Dentamaro, giornalista per tanti anni del resto del Carlino, per il quale seguiva la cronaca di Osimo e titolare della casa editrice Osimo Edizioni, una realtà che ha dato lustro a diversi scrittori locali e che ha editato per 30 anni il settimanale La Meridiana, dove sono passati tanti giornalisti alle prime armi. E purtroppo se n'è andata questa collega. Sbanda con la Porsche e finisce contro le auto in sosta. Questo è successo ieri, giorno di Pasqua, ad Ancona. Andiamo ad Ancona perché c'è stato un incidente stradale nel pomeriggio lungo via Selandari tra Pietra la Croce e il Passetto. È successo poco dopo le 16 di ieri pomeriggio, quando una Porsche che sembra procedesse in direzione Passetto, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, è uscita di strada per poi finire contro alcune auto in sosta. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale, gli agenti sono stati impegnati nel ricostruire la dinamica dell'incidente ed eseguire i controlli di legge sull'automobilista alla guida del mezzo. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, un incidente che avviene a pochi giorni da un altro simile accaduto giovedì lungo via Trieste in zona Passetto, quando tre autovetture sono state danneggiate durante la notte mentre erano regolarmente in sosta. E questo è quanto. Andiamo un po' adesso a cronache maceratesi, vediamo se riusciamo, eccolo qua. Anche qui c'è un infarto, in questo caso di un giovane di 34 anni, ma fortunatamente il pronto intervento è stato provvidenziale per strapparlo alla morte. E andiamo a Tolentino. E Tolentino, una domanda decisiva dall'altro capo del telefono: oltre al dolore stai sudando freddo? La risposta sì. È così che Elisabetta Buschittari, 38enne, infermiera all'ospedale di Macerata, ha capito che suo cognato Sebastiano Marano aveva un infarto in corso mentre era al lavoro, a soli 34 anni. Se oggi posso ancora abbracciare mio fratello, lo devo ad una telefonata e alla lucidità della donna che ho al mio fianco, racconta Salvatore Marano, commosso per quanto accaduto lo scorso primo aprile. E grazie alla sua fidanzata Elisabetta e alla sua professionalità, se suo fratello è salvo. Vivono tutti e tre a Treia, a passo di Treia. Quel pomeriggio Sebastiano, come ogni giorno, era alla guida di un furgone con cui consegna ossigeno alle case dei pazienti. Si trovava a Tolentino, nei pressi del centro commerciale L'Arancia. Ha iniziato ad avvertire forti dolori al torace e alle braccia, spiega Salvatore. Si è fermato in preda al malessere, ha chiamato sua cognata per descriverle cosa stesse provando. Lui, che per mestiere consegna ossigeno a chi soffre, si è trovato all'improvviso a lottare per il proprio respiro. Elisabetta, infermiera nel reparto di ortopedia, ma con un progresso e pregresso in pronto soccorso, aveva già intuito che dolore aveva natura cardiaca. Poi la domanda decisiva: oltre al dolore stai sudando freddo? La risposta affermativa di mio fratello, prosegue Salvatore, lei ha capito immediatamente la gravità della la situazione, nonostante Sebastiano volesse minimizzare dicendo di volersi solo fermare a fare due passi sperando che il dolore passasse, Elisabetta ha preso in mano la situazione chiamando d'urgenza il 112 e fornendo ai soccorritori un quadro clinico preciso. L'ambulanza è arrivata sul posto in soli 5 minuti. Sebastiano Marano è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso e poi trasferito d'urgenza in UDIC, cioè l'unità di terapia intensiva cardiologica, dove i medici hanno confermato l'infarto in corso, sono intervenuti immediatamente, dove tuttora ricoverato. Comunque è stata provvidenziale questa corsa all'ospedale per salvargli la vita. E questo è quanto da Tolentino. Cingoli, vediamo un po', Cingoli è il borgo più bello d'Italia. Essi Cingoli, il balcone delle Marche, è sul tetto d'Italia, una sorpresa di Pasqua che basta da, e avanza fino a Natale. Cingoli è stato votato Borgo dei Borghi 2026 nell'ambito della 13ª edizione del concorso indetto dalla RAI e dalla trasmissione Il Kilimangiaro, condotta da Camilla Raznovic. All'annuncio della conduttrice, arrivata in tarda serata, è esplosa la festa nel circolo cittadino, dove molti cingolani, tra cui il sindaco Michele Vittori e l'assessore al turismo Cristina Nardi, si sono ritrovati per seguire insieme la classifica finale dei contesi. Cingoli batte con così tutti i campioni delle altre 19 regioni d'Italia e prende testimone da Militello in Val di Catania, paese d'origine di Pippo Baudo, trionfatore nel 2025. Tra i 20 borghi in gara, Cingoli è stato premiato per il suo patrimonio storico, il paesaggio che domina il territorio marchigiano e la splendida cornice del lago di Castriccioni, oltre a un'identità rimasta autentica nel tempo. Allora, io faccio una semplice considerazione. Cingoli è l'unico comune della nostra provincia ad ospitare da anni la discarica pubblica, a ottenere finanziamenti dal Cosmeri per questa presenza di scarica, che ha comportato una riduzione del costo della Tari per tutti i cittadini cingolani e delle entrate importanti per il comune di Cingoli. Con quelle entrate Cingoli ci ha sistemato il proprio bilancio. Ha comportato la presenza della discarica che noi rifiutiamo, che noi consideriamo deleteria? No, perché contrasta con il paesaggio leopardiano? Ha determinato un abbassamento del valore delle abitazioni che orbitano e si trovano vicino alla discarica, che poi è destinata comunque ad essere coperta, bonificata l'area e tutto quanto con il tempo, perché si sostituirà, verrà sostituita da un termovalorizzatore regionale? Ecco, io faccio tutte queste domande per dire che siamo degli idioti quando ancora continuiamo a parlare della discarica, no, assolutamente, con tanto di comitati, spese legali per impedire che venga istituita, inserita, realizzata una discarica all'interno del proprio comune, quando non ha comportato questa realizzazione per il comune di Cingoli il fatto che possa aver conseguito il titolo di più bel comune d'Italia, il più bel comune d'Italia, e c'è la discarica che dovrebbe essere ampliata. Se non viene ampliata è perché non ci si mette d'accordo fra la richiesta avanzata al comune in termini di finanziamenti e di ritorno, di ristoro per questa presenza di discarica, e il Cosmari, che invece si è limitato a una cifra che non è quella del sindaco, che è superiore. Non so se il Cosmari mi ha offerto 800.000 euro e il sindaco ne vuole 1.500.000. Ecco, tutto qui. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che Cingoli è stato considerato il più bel comune d'Italia? No, questo della serie. Siamo degli idioti. Io l'ho detto sempre. Siete degli idioti, perché io la penso diversamente. Tutti coloro che per ragioni di timidezza, ma dopo stiamo a contrastare, chi me ne va a sentire le polemiche, chi me ne va a sentire attacchi delle forze politiche di opposizione, ma fateli attaccare. Ma quanti saranno stati quelli che hanno attaccato il comune di Cingoli e le vecchie amministrazioni per la presenza di questa discarica? Oggi gode del titolo di comune più bello d'Italia, forse anche grazie alla presenza della discarica. Peragottari, ce l'ho con quelli che ce l'hanno con la discarica. Andiamo a Civitanova. Andiamo a Civitanova perché c'è un nuovo circolo Vannacci a Civitanova, fondarlo il sindaco addirittura Fabrizio Giarapica, che è di Forza Italia. Questa è la sorpresa dell'uovo di Pasqua della politica cittadina: la costituzione del nuovo circolo dedicato al generale Roberto Vannacci, che ha di recente costituito il Partito Futuro Nazionale, dato dai sondaggi in crescita con voti che verrebbero drenati a Fratelli d'Italia e Lega. A Civitanova in realtà un movimento pro Vannacci già esisteva, e quello del circolo di Enzo Pizzicara, già salita agli onori della cronaca per la mostra estiva alla Sciada, dove furono esposte durante un comizio elettorale delle opere del titolo Patriots Project, che mostravano Vannacci come Superman e gli altri leader della destra come eroi ed eroine. Quello costituito da sabato mattina da Giarapica però sarebbe un circolo nuovo e ulteriore. Il sindaco non è confluito all'interno di quello dell'ex consigliere comunale ed ex leghista Pizzicara, costituendone un suo con altre 10 tessere. Non si sa ancora però che siano gli iscritti che Giarapica ha portato in dote al generale. A confermare lo stesso Pizzicara, il circolo di Vannacci sono diventati un partito vero e proprio in fortissima, dice, espansione. A giugno a Roma ci sarà il congresso e ben venga che appena nato il Futuro Nazionale abbia già un sindaco iscritto. Certo, spiace un po' come non sia confluito in quello che ho cercato io, ma va bene così, dice Pizzicara. Beh, la questione è questa. La Lega ha uno zoccolo duro, che è quello del voto del nord, che non si confonderà con quello di Vannacci. E secondo me teme più Fratelli d'Italia che non la Lega dal drenaggio dei voti. E comunque con il tempo aumenterà, perché con il tempo, se continuiamo cioè a non dare risposte concrete ai cittadini sul piano della sicurezza, dell'immigrazione, delle tasse, dell'energia, del approvvigionamento, purché ecco Vannacci non sia come, no, io l'ho sentito intervenire a livello europeo sul problema del Green Deal e ne ha dette quattro alla von der Leyen e compagnia. Mi era anche piaciuto per questa sua esposizione chiara e netta e di denuncia che la politica green era una bufala, come lo dice da tempo e lo stesso Trump, e che grazie a Dio ci ha aperto anche un pochettino gli occhi, come ci ha aperto gli occhi Trump sulla questione della politica woke, che spero appunto possa trovare anche questa un suo ridimensionamento, annullamento con il tempo. Vannacci può costituire da questo punto di vista una risposta ferma e decisa, con il quale dover fare i conti da parte della destra. Non può governare senza Vannacci, secondo me. E fosse uno stimolo in più per fare certe cose, ben venga. Io bastano due: detassazione e blocco navale. Allora, ma i magistrati si mettono di traverso? Beh, si troveranno delle leggi per mandare in galera i magistrati che si mettono di traverso. Che devo dire? Fatemi governare a me, io troverei la soluzione. No, vabbè, comunque. Si rivolgevano a lui se i cani non servivano più, indagato per uccisione di animali. Qui siamo a Porto Regalati, ma la questione è vecchia, ne abbiamo parlato in questi giorni. C'è un indagato, un cacciatore, che a quanto pare riceveva dei cani che ormai erano da sopprimere, almeno da parte dei proprietari, perché non svolgevano più le funzioni di caccia. Ma come si fa però ad avere un animale con sé per anni e poi disfarsene con nonchalance? Ma cuori duri, e soprattutto perché i cani sono un animale d'affezione per eccellenza all'uomo. Non esiste altro animale così legato all'uomo come appunto il cane, quindi anche per un segno di riconoscimento, anche perché il cane sacrificherebbe la vita pur di aiutare a difendere l'uomo, i familiari e le persone che lo accudiscono e gli stanno vicino. Detto questo, vorrei a questo punto chiudere, perché non vorrei neanche farla troppo lunga, e c'è da prendere in considerazione anche Picchio News, vediamo un po', a volte c'è di aiuto. E dice: Pasqua di controlli lungo la costa maceratese, 13 patenti ritirate per guida sotto l'effetto di alcol e droghe. Questo lo trovate anche sul sito Radio R, io l'avevo saltato prima per ragioni, diciamo così, niente, di distrazione, non troviamo altre scuse. Andiamo a Macerata, una Pasqua di controlli serrati sulle strade maceratese. Mentre la provincia festeggiava, le pattuglie della Polizia di Stato hanno presidiato le principali arterie della costa nel tentativo di arginare quella recrudescenza di incidenti che troppo spesso vede protagonisti giovanissimi. Sotto la spinta delle direttive ministeriali del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto e questore Luigi Mangino, ha dato il via a un'operazione capillare. In campo gli uomini della sezione polizia stradale, sono state 13 le patenti ritirate per guida e stato di ebbrezza alcolica. L'identikit dei trasgressori è chiaro: quasi tutti ragazzi tra i 20 e i 30 anni, di cui ben 5 donne. 6 conducenti sono risultati positivi ai test di screening, 5 di loro avevano assunto cannabis, mentre uno guidava sotto l'effetto di anfetamine. In totale gli agenti hanno elevato 14 sanzioni al codice della strada, con una vera e propria emorragia di punti delle patenti, ben 160 quelli decurtati in una sola notte. Per 4 di loro la situazione si fa ancora più seria, scattati infatti deferimento all'autorità giudiziaria. E questa è la notizia dell'attività di ieri lungo le strade del Maceratese. E andiamo a, vabbè, per il resto abbiamo tutte notizie di cui appunto siamo stati, vi abbiamo dato conto, per cui mi fermo qui. Ringrazio lo sponsor anche per oggi che mi ha seguito, e ringrazio anche Giulio che dice: buongiorno Asterio, buona Pasquetta. Grazie Giulio è trasportatore, e non so se lavora anche oggi di Pasquetta. Comunque grazie Giulio e tante belle cose veramente di cuore, e ringrazio anche gli amici di Instagram, perché io non ho messo in diretta, è la solita mia distrazione, lo faccio adesso perché adesso continueremo magari a stare un pochettino insieme, ma prima lo sponsor e ringraziamenti.
In via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi l'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317.